domande ai relatori e siamo qui per rispondere a tutte le vostre, ma proprio tutte.
Vieni qua. Che...
Una domanda più che altro ingegneristica. Ma come cavolo hanno fatto a fare la meridiana di San Petronio senza avere un teodolite? Un teodolite. Cioè, come fai a lineare il foro là sopra, quel foro a terra, così a occhio? Qualcuno ha studiato, perché è un problema assurdo dal punto di vista ingegneristico. C'è una spiegazione logica?
Dunque, l'hanno fatto.
L'hanno fatto.
E c'è quel libro che io ho fatto vedere, spiega bene tutta la parte matematica. È stato fatto e da un punto di vista matematico, nel libro che ho fatto vedere, da cui sono tratti i diagrammi, ho fatto vedere due libri, uno quello di Alba e il libro Mosetti, e poi quel libro della primi del Settecento, dove viene riportata tutta la parte matematico-ingegneristica con cui l'hanno costruita. Sarà ovviamente costruita dopo il Tempio, perché prima l'hanno fatto dopo, e quindi in qualche modo sono riusciti a farla passare attraverso le colonne. Poi è stata anche quella che si vede adesso, non è esattamente, diciamo, un pochino sempre lo stesso, ma la parte sottostante, diciamo, il quadrante, è stato rifatto a metà del Settecento e reso più, come dire, più artistico.
E sempre senza
teodolite. Però le misure erano le stesse.
Un mistero, perché veramente allineare senza avere uno strumento ottico di precisione è assurdo.
Comunque. Beh, in realtà...
No, l'hanno fatto, quindi, ma io ho sempre detto che gli antichi erano più bravi di noi, quindi...
questi non erano poi tanto antichi, cioè...
Sì, ma
non... Teodolite era noto anche...
Nel Settecento?
No, perché i greci alessandrini conoscevano queste cose.
Il Teodolite?
Sì, cioè sapeva la livella.
Beh, la livella è una cosa, il Teodolite... Sì. Vabbè, comunque... Bravi.
Okay. Comunque quel libro c'è, io lo,
sì, poi
lo posso anche fornire.
I materiali delle conferenze verranno poi messi in rete entro prima dell'estate, diciamo così, compatibilmente con i nostri impegni che sono tanti, insomma. Però prima dell'estate metteremo tutto in rete, quindi potrete avere a disposizione i materiali della scuola.
Volevo fare un paio di commenti. Anzitutto ringraziare il collega che ha citato quel libro. Ringraziare il collega che ha citato quel libro su Newton e i colleghi. Volevo approfittare per dire che Newton, qualcuno stamattina ha detto che Newton non si abbassava a dire o a fare certe cose, invece era un personaggio molto scorretto. Era un grande genio, ma non ha mai riconosciuto i suggerimenti che gli sono venuti da Hooke, per esempio. E anzi, di Hooke ha proprio curato la distruzione della memoria, facendo, quando Hooke è morto, ha fatto sparire dalla sede della Royal Society ogni cosa che era appartenuta a Hooke, cominciando dal ritratto, perché anche quel ritratto che l'ho visto stamattina è sospetto, non è probabilmente davvero lui. Volevo dire di Newton, per altro positivo invece, che tutti i libri normalmente parlano di Newton come l'esponente della teoria corpuscolare della luce, in contrasto con Hooke e Huygens, che invece erano i sostenitori della teoria ondulatoria. Allora è vero che Newton all'inizio ha parlato pur prendendo certe precauzioni, dicendo ipotesi non fingo, eccetera, eccetera. Però all'inizio ha parlato effettivamente di corpuscoli. Infine però della sua vita ha sparso i suoi scritti di questioni, le famose questio, in cui si domanda se alla fin fine la luce non sia davvero un'onda. Quindi non si può più sostenere che Newton sia l'alfiere della teoria corpuscolare, perché gli ultimi suoi scritti, in pratica, pur non ammettendolo in maniera aperta, perché non era nel suo stile riconoscere i suoi errori, però in pratica fa delle domande che fanno capire che questa idea della teoria corpuscolare lo ha sostanzialmente convinto. Ecco, poi è stato già detto, perché sono andato anche da Zorani, no? L'ho accennato brevemente, ma in realtà è una problematica che merita approfondire, perché veramente i testi sono pieni di questa affermazione, Newton teoria corpuscolare, come se lì si fosse fermato, non si è fermato lì, d'altra parte era evidente che non poteva fermarsi lì, quando nota che nei suoi stessi dati c'è un elemento che è periodicità, come è stato mostrato, non poteva certamente non pensare anche lui che ci fosse qualche cosa di ondoso che aveva un passo preciso, eccetera, eccetera. Ecco, grazie.
Sì, potevo. Professore Zorani, volevo chiedere, in realtà Newton i modelli ce li aveva in testa, solo che probabilmente era una persona che non amava le polemiche, perché con Hooke, con Huygens, a un certo punto dice, vabbè, smettiamo di polemizzare, qua ci sono i dati, i modelli ognuno si tiene i suoi. Quindi probabilmente non è che non lavorasse sui modelli, ma diciamo faceva parte dello sgabuzzino del suo pensiero, non voleva in qualche modo metterli in lizza perché non amava le, diciamo, le dispute. La domanda che vorrei fare è quel 6 ore delle maree, l'anomalia di, come si chiama? Si chiamava prima? È nota era nota da quanto tempo?
Pochi anni,
perché quelle 6 ore mi hanno fatto subito pensare alla quarta giornata dei dialoghi di Galileo, no? In cui c'è l'alternanza delle maree ogni 6 ore, no? E allora penso, se Galileo avesse saputo quelle 6 ore, che l'avrebbe sicuramente sfruttato, perché dice, se si andasse in giro a fare esperienze e misure sulle maree, sicuramente si vedrebbe che c'è di mezzo queste 6 ore. Mi chiedo, lui non aveva idea di questa.
No, la periodicità di 6 ore, di 12 ore è nota dall'antichità.
E quindi come mai Galileo?
È nota dall'antichità, c'è un bellissimo libro di Lucio Russo, intitolato Flussi e riflussi, che tratta questa cosa in maniera magistrale, no? Quindi è una cosa che percorre tutta dalla fisica alessandrina fino a noi. Il problema delle 6 ore lì è che le 6 ore sono il ritardo con cui le due maree arrivano e quindi riescono a cancellarsi in virtù del fatto che c'è questa periodicità a monte, che però è dovuta essenzialmente alla rotazione di una della Terra. Ci sono tante complicazioni. Lui parla lì della Luna che quando praticamente le maree non sono sempre uguali, no? Le maree lunari, perché poi ci sono anche le maree solari. E la complicazione che lui tratta lì, che non, su cui non mi sono diffuso, è dovuta al fatto che la Luna può essere più o meno a perpendicolo sul porto. Allora, in quei casi, quando è molto perpendicolo, le maree tendono a essere uguali, quando invece è più declinata, tendono a essere diverse. D'accordo? E quindi, diciamo, l'interferenza cambia e diventa più complicata. Lui tratta in maniera molto più definita il caso più semplice, in cui le due maree sono uguali, e effettivamente lì si vede che, diciamo, l'altezza, diciamo, il fenomeno sia zero, perché dice chiaramente che da uno stretto arriva una bassa marea, dall'altro l'alta marea e il risultato è zero, cioè le onde interferiscono negativamente. Le 6 ore sono ragioni astronomiche già praticamente da sempre, perché se tu vai al mare, in Sicilia, in Guardia, in Sardegna, ti metti là, vedi che la periodicità, se non ci sono situazioni patologiche tipo il golfo del Tonchino, è quella lì. C'è un bellissimo passo nel libro di Lucio Russo di Eratostene che praticamente scopre l'America senza fare neanche mezzo viaggio, no? E come fa? Dice, le maree risentono nella forma del mare che le genera, no? E allora gli dice, le maree lungo la costa del mare Eritreo sono molto diverse dalle maree che ci sono a Cadice e in Spagna, no? Quindi, se il mare fosse uno solo, con la cosa della vasca da bagno, le maree dovrebbero essere uguali, no? Invece sono diverse. Quindi, cosa succede? Che ci deve essere un continente nel mezzo. Dice, uno potrebbe essere sfortunatissimo e il continente sta esattamente a metà, e allora non farebbe differenza. Però se il continente non sta esattamente a metà, le due maree sono diverse. C'è un continente che non sta a metà, è la prossima. E infatti l'Oceano Pacifico è molto più grande dell'Atlantico. Questa è una cosa che mi ha sempre esilato.
Posso dire anche io un'altra cosa?
Sì, sì, grazie. No, in merito all'esposizione di Cerreta, no? Ma io ho una voce da lavandaia, mi sentono tutti anche senza il microfono, che non sopporto. Io ho insegnato quasi tutta la vita in un liceo linguistico e volevo dire che questa presentazione sulla teoria del colore è una cosa che si può fare, tanto più se il liceo non è linguistico ma è scientifico. Io usavo moltissimo l'ausilio dei colleghi di lingua, perché stavo in un corso di lingua inglese e tedesca. E io facevo la presentazione in lingua inglese, praticamente quello che ha fatto lui, con una disposizione leggermente diversa, perché lui fa vedere la lettera alla Royal Society direttamente dopo il primo esperimento. Io invece facevo vedere il primo, il secondo, l'experimentum crucis, facendo un inserto, perché in realtà Newton il disegno dell'experimentum crucis non lo mette nella prima relazione alla Royal Society, ed è Oldenburg che gliela deve chiedere, dice, ma allora se questa roba è importante fammi almeno uno schizzo. E dopo la quinta lettera di Oldenburg, lui finalmente dopo 5-6 mesi gli manda, no, il disegnino con la tavola, il buco, e quindi facevo vedere poi le conclusioni tratte dopo tutti gli esperimenti. Allora, nel liceo linguistico, se voi siete in un liceo scientifico e avete però dei validi colleghi di lingua, metti magari che ci sia una sezione dove ci sono le due lingue, la cosa funziona benissimo, perché si può fare la relazione in inglese, poi per esempio si accede al sito del Newton's Project, dove c'è tutto quello che ha scritto Newton, e poi alla Philosophical Transaction ci sono tutte le opere di Hooke, le lettere, c'è tutto. E alcune cose si possono leggere direttamente come le ha scritte Newton. Io per esempio ho preso la lettera a Oldenburg e ho tolto le parti quelle un po' noiose, tipo ho fatto un buco lungo mezzo pollice, e ai ragazzi sinceramente, veramente ai miei studenti che hanno le regioni qui, mi interessavano proprio pochissimo. Quindi l'ho un po' scorciata, l'ho ridotta dalla ventina di pagine, ne ho fatte 12 o 13, dove però c'erano, ci ho inserito in mezzo anche il disegno dell'experimentum crucis che non c'era, insomma, un po' per farsi capire, e i ragazzi leggevano quella lettera con l'insegnante di inglese, ma lo leggevano direttamente da Newton, senza bisogno della traduzione in inglese moderno, che però sulla Newton's Project si trova. Quindi volendo, se non avete delle classi abilissime in inglese, potete fargli vedere la traduzione in inglese moderno. Ma Newton è così chiaro, scrive così bene, che non c'è proprio problema di capirci benissimo. Poi con l'insegnante di tedesco, invece, si poteva fare, io avevo recuperato un ragazzo, madrelingua tedesca, che mi fece tutte le lezioni di ottica geometrica in tedesco, e poi dopo, con l'insegnante di tedesco, abbiamo letto molte parti della teoria del colore di Goethe, e si può fare con l'insegnante di filosofia un discorso molto interessante, facendo vedere la differenza tra l'approccio sperimentale di Newton, che con tre esperimenti e un experimentum crucis, va bene, ha tirato fuori tutta la teoria del colore, e quello di Goethe, che invece era, scrive Goethe anche benissimo, per cui i ragazzi sono in grado di leggerlo perfettamente, perché è di una chiarezza. Io l'ho letto in italiano, non so l'inglese, il francese, non so il tedesco, però mi diceva la collega di tedesco che era chiarissimo, si poteva leggere molto bene. E quindi si facevano leggere alcune parti e col collega di filosofia si faceva vedere le due, i modi diversi di procedere, no? Uno con tre esperimenti, che la formatoria Goethe fa un tormentone di esperimenti, ma bellissimi, spiegati benissimo, si possono proprio vedere, ci sono anche i disegni, no? Tutto molto chiaro, molto bello, vedere i due approcci, no? Molto diversi. Sembra che porti via tanto tempo, ma in realtà non porta via tantissimo tempo. E però viene un bellissimo lavoro, però me li messo dentro alla maturità c'è un figuro di questa cosa.
Sì, perché oltretutto mi è venuto un altro stimolo da questo ultimo intervento. Goethe era un ingegnere, tra parentesi, era un ingegnere contrariamente a quello che si pensa, cioè anche poeta. E fece un esperimento orrendo, accusando poi Newton di aver fatto carte false, una cosa vergognosa, la replicazione dei colori di Goethe è una vergogna. Comunque, per tornare a Marè, le sei ore di ritardo tra un passaggio e l'altro coincidono proprio con le sei ore che è la metà del periodo delle Marè, ma non c'entra nulla, perché lì è solo una questione di distanza delle due. Allora, c'è stato un intervento poco fa che dice come mai Galileo non si è reso conto che se la marea aveva un periodo di 12 ore, come in effetti si sapeva già al suo tempo, come mai col suo modello di marea, che invece portava ad una periodicità di 24 ore, non si è bloccato e non si è detto che sto sbagliando. In effetti mi sono sempre chiesto come mai un genio come Galileo non abbia capito che la sua proposta non andava bene. Si è preso pure quello che si è preso dalla Chiesa per questi motivi. C'è qualcuno che ha un'idea come mai Galileo è stato così cieco su questa questione delle maree? Uno dei suoi tre o quattro grandi errori, perché Galileo è grande ma ha fatto anche alcuni grandi errori, questo è il più alto, il più grande di tutti. Se qualcuno sa rispondere alla domanda, come mai Galileo non si è fermato di fronte a questa discrepanza grossissima?
Era innamorato del deflusso, il titolo della...
Come la madre, ha scritto come la barca che porta l'acqua da Tizia Fusina, lui scriveva che è come la barca che arriva a carica l'acqua potabile da Tizia Fusina. Quando questa barca urta il pulmone, per esempio, tutta l'acqua.
L'immagine
allora la sua idea era che ruotando la terra avesse luogo accelerazioni e decelerazioni, quindi però insomma le ore non tornavano, erano sbagliate di fattore 2, quindi non c'era niente
da fare. La questione della caduta dei pianeti in orbita, no? Che lui pensa di aver dato dei calcoli che invece non funzionano, la velocità,
sì, sì.
No? Cioè lui un po' inventava molte cose.
Grazie.
Se non ci sono altri interventi. Benissimo, ringrazio benissimo, no? Perché c'è fame. Ringrazio tutti quanti, ad iniziare dai relatori.